Bentrovati a Dei diritti e delle pene, bentrovata Elisabetta Zamparutti, che è membro per conto dell'Italia del Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa. E come sempre, Elisabetta, cominciamo con le novità dal CPT.
Buongiorno, buongiorno Giovanna, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Allora sì, iniziamo con le notizie che riguardano il Comitato Europeo per la Privazione della Libertà Personale, a partire da quella che peraltro mi ha anche visto coinvolta perché ho fatto parte della delegazione che si è recata in visita in Svizzera dal 18 marzo al 28 marzo, in quella che è la nona visita del CPT in Svizzera e la seconda come visita ad hoc. In effetti questa che abbiamo effettuato e che si è conclusa ieri è stata una visita ad hoc che ha avuto ad oggetto la verifica dell'attuazione delle raccomandazioni relative soprattutto alle condizioni di trattamento delle persone private della libertà personale da parte delle forze di polizia. Abbiamo visitato anche delle carceri dove sono detenuti in misure cautelari sia uomini che donne in cantoni francofoni, carceri nelle quali nel precedente visita e nel precedente rapporto, se ne può anche trovare la descrizione, si erano verificate situazioni di sovraffollamento. Abbiamo insistito, diciamo, anche con questa nostra seconda visita ad hoc perché abbiamo verificato una resistenza anche a tradurre in pratica le nostre raccomandazioni che anche nei precedenti, diciamo, rapporti erano volti a superare un'impostazione securitaria per quanto riguarda sia chi è privato della libertà personale da parte della polizia e che poi magari si ritrova anche in misura cautelare in carcere a fronte di condizioni vuoi di sovraffollamento ma vuoi anche di detenzione praticamente 23 ore al giorno, quindi con anche una carenza di attività. In particolare abbiamo voluto verificare se persiste quello che già nel 2021 avevamo registrato, cioè la prolungata detenzione anche in ragione del sovraffollamento che c'è in carcere di chi è fermato e arrestato da parte della polizia negli stessi commissariati, quindi una detenzione nei commissariati che va oltre il tempo previsto dalla stessa legislazione interna a Svizzera, che prevede, insomma, diciamo a seconda dei casi o alcune ore o al massimo 24 ore o 48 ore a seconda, insomma, dei casi. Questo ci ha portato a quindi visitare sia celle in commissariati, sia carceri. Il rapporto ora lo dobbiamo redigere. Abbiamo avuto degli incontri istituzionali anche a livello dei cantoni visitati e alla fine, in conclusione, anche con le autorità cantonali. Ora, appunto, come dicevo, redigeremo questo rapporto, lo discuteremo in una delle prossime sessioni plenarie del CPT per poi trasmetterlo alle autorità svizzere in questo nostro continuo lavoro di cercare di prevenire i maltrattamenti, le condizioni inumane e degradanti, il che significa, come sempre accade quando si tratta, insomma, di parlare di carcere, di privazione della libertà, cercare di cambiare, no, anche il paradigma, cambiare la mentalità attraverso sia i nostri rapporti. Noi siamo gli occhi e le orecchie della Corte Europea per i diritti dell'uomo, peraltro, quindi quello che vediamo, riscontriamo, registriamo nei nostri rapporti, poi è anche funzionale al lavoro e alle verifiche che la Corte europea stessa deve fare, ed è anche un dialogo che instauriamo con le autorità per cercare di portarle a superare tutte quelle situazioni e condizioni che possono configurare una violazione appunto dell'articolo 3 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo.
E un'altra novità per il CPT viene dal Lussemburgo. Che succede?
Un'altra notizia che riguarda in effetti il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura riguarda il Lussemburgo, nel senso che sono di recente state pubblicate le risposte delle autorità del Lussemburgo a quello che nella precedente visita avevamo fatto. Vabbè, è una risposta molto ampia. Io mi soffermo rispetto al fatto che in quel rapporto si raccomandavano dei mutamenti per quanto riguarda il trattamento delle persone private della libertà, sia da parte della polizia che in casi di carcerazione a seguito di una condanna, così come sono state valutate le condizioni di vita e di trattamento di pazienti in unità psichiatriche presso degli ospedali del Lussemburgo, ma una particolare attenzione era stata prestata alla condizione dei minorenni privati della libertà personale, perché la principale raccomandazione su questo problema era che non fossero detenuti insieme agli adulti. Ora, le risposte delle autorità, mi limito solo a parlare di questo aspetto, è che viene intanto ribadita, diciamo, una sovranità delle autorità giudiziarie in materia. Viene dato comunque conto che è in atto una riforma legislativa in materia, per escludere appunto la detenzione di minori insieme ad adulti. C'è anche il progetto della costruzione di purtroppo dico io, un nuovo carcere anche su questo, però si ammette l'eccezione della detenzione appunto di minori con adulti, fin tanto che gli spazi per loro non saranno in buona sostanza approvati. Quindi diciamo sono delle risposte che insomma, possono essere anche considerate, se vogliamo, lacunose per alcuni aspetti, come per esempio anche quello relativo alla detenzione di pazienti psichiatrici.
Ora le novità dalla CEDU.
La notizia che riguarda la Corte europea per i diritti dell'uomo, invece, è relativa ad una sentenza della Corte europea nei confronti della Repubblica di Moldova, che riguarda il collocamento di un minorenne, di un orfano, considerato affetto da una leggera disabilità intellettuale, che era stato collocato in un ospedale psichiatrico contro la sua volontà. Si trovava quindi nelle mani dello Stato. Che deve averne cura, e in questo istituto dove doveva stare 3 settimane, in realtà vi è rimasto per 4 mesi senza che alcuno andasse a visitarlo, con un trattamento fondamentalmente antipsicotico. Ora lui ha fatto ricorso denunciare un maltrattamento nei suoi confronti, ma anche la mancanza di indagini su quelle che erano state anche sul piano interno, insomma, i suoi ricorsi e sullo stigma anche sociale e sulla discriminazione che colpisce chi ha disabilità mentali e in una condizione di mancanza di cure alternative in Repubblica di Moldova. A fronte di questo ricorso, la Corte ha effettivamente riconosciuto sia una violazione dell'articolo 3 per quanto riguarda i trattamenti inumani, il divieto di trattamenti inumani e degradanti, sia per quanto riguarda il collocamento contro volontà del paziente in ospedali psichiatrici, una violazione dell'articolo 14 che vieta la discriminazione e dell'articolo 13 relativo al diritto ad avere degli effettivi rimedi interni, perché secondo la Corte le autorità della Repubblica di Moldova non hanno indagato le circostanze in cui questo ragazzo è stato collocato nell'ospedale psichiatrico e né se le salvaguardie, le garanzie relative al collocamento involontario siano state o meno rispettate e se c'era una giustificazione a tal fine. Ne hanno chiarito l'impatto del trattamento farmacologico che c'è stato su di lui se non addirittura poterlo considerare un contenimento, ecco, farmacologico. Quindi si è in questo caso ravvisato peraltro un problema strutturale su cui ora la Repubblica di Moldova dovrà anche prendere le decisioni e le misure adeguate per affrontare alla radice queste violazioni dei diritti umani.
E adesso parliamo di cambiamento climatico e carcere.
Guarda, io vorrei in effetti ritornare su quello che la Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla tortura, Alice Gill Edwards, ha detto in un suo recente rapporto, in una intervista pubblicata da Prison Insider e fatta da Carolina Nascimento e Marion Devesa Horion, dove le viene chiesto di approfondire le conseguenze che il cambiamento climatico ha in termini di trattamenti inumani e degradanti. Ora, quella che la Special Rapporteur afferma in questa intervista è che a partire dal Comitato per la prevenzione della tortura, ma anche la Corte europea per i diritti dell'uomo hanno ritenuto che la temperatura, quando eccede una media, sia perché più alta sia perché più bassa, debba essere considerato un trattamento inumano e degradante. E questo in situazioni di sovraffollamento crea condizioni ancora più gravi, ancora più esacerbate che fanno aumentare il tasso di violenza e di suicidi. Da questo punto di vista prende anche in esame studi relativi a dove poi le carceri vengono costruite, vengono realizzate, che studi che dimostra che per lo più sono costruite in luoghi meno, come dire, favorevoli sotto il profilo della protezione del cambiamento e delle conseguenze del cambiamento climatico. E da questo punto di vista occorre che lo sguardo, l'approccio legato a quello che occorre fare a fronte di questo cambio climatico deve riguardare anche le carceri, sia per quanto riguarda la costruzione di nuove prigioni che per quanto riguarda l'adattamento delle attuali prigioni a questa nuova, diciamo, emergenza ambientale, emergenza climatica, aspetto rispetto al quale ritiene che poco o nulla sia stato fatto per quanto riguarda la possibilità di garantire buone o comunque migliori condizioni detentive per chi è privato della libertà personale a fronte appunto del cambiamenti climatici. Ci sono, magari anche lei sottolinea, paesi estremamente grandi dove magari un carcere, una certa impostazione può andare bene, ma non in altre, perché appunto anche le condizioni naturali e climatiche in questo paese cambiano e che ci si trova molto spesso di fronte a una sorta di standardizzazione anche della costruzione, della concezione degli istituti penitenziari, quando invece occorrerebbe proprio costruire e creare una collaborazione tra magari studi di architetti, organizzazioni non governative e altri attori per poter affrontare questo aspetto in un'ottica tale per cui gli stati in buona sostanza devono capire che è nel loro interesse assicurare che i detenuti siano portati a vivere in istituti tali per cui il cambiamento climatico non impatti in questa maniera lesiva, ulteriormente lesiva anche dei loro diritti, e che quindi è nell'interesse di tutti migliorare e cambiare l'approccio esistente. È questo del cambiamento climatico una parte, ecco, della politica anche che deve riguardare il carcere, in un'ottica tale per cui se effettivamente anche gli istituti fossero costruiti secondo criteri di sostenibilità, ma forse potremmo anche arrivare a superare proprio il carcere per come è attualmente, no? Così securitario, così punitivo, così anche dannoso per la salute e ancor più esposto ai danni e all'impatto negativo che il cambiamento climatico ha. Pensiamo all'innalzamento delle temperature. Ecco, io credo che questa attenzione da parte dello Special Rapporteur sulla tortura delle Nazioni Unite sia estremamente importante e dovrebbe essere tenuto davvero in grande considerazione, perché aiuta, ecco, a guardare al carcere in maniera diversa, a pensare al carcere in maniera diversa, se vogliamo a costruire il carcere in maniera diversa, perché porterebbe, questo poi è il mio pensiero, a un superamento del carcere per come è concepito e realizzato oggi come oggi.
Elisabetta, diamo le anticipazioni della pagina di Nessuno Tocchi Caino sull'unità.
Guarda, nel parlare, nel dare l'annuncio della pagina di Nessuno Tocchi Caino in uscita proprio domani sull'Unità, mi riallaccio anche a quanto appena detto in merito all'intervista che Prison Insider ha fatto a Alice Jill Edwards, che sottolinea l'importanza anche dell'aspetto della concezione architettonica, quindi anche del ruolo degli architetti rispetto al mondo penitenziario, perché in questa pagina di Nessuno Tocchi Caino che esce domani sull'Unità, c'è proprio un articolo dell'architetto Cesare Burdese che a partire dalla recente visita fatta con Nessuno Tocchi Caino nelle carceri di Forlì e Ravenna, visita a cui che abbiamo organizzato insieme alla Camera Penale della Romagna, ecco, torna a descrivere il penitenziario come architettura inumana e degradante, quindi si lega esattamente anche a quanto detto prima, e mentre l'altro articolo è a cura di Sergio D'Elia, che scrive sui, uso le virgolette, beati costruttori di pace e di speranza nelle carceri, detenuti e detenenti che cercano di ridurre il danno in un luogo strutturalmente patogeno, criminogeno, mortifero, non a caso detto di pena. Quindi anche sul ruolo di chi poi svolge il proprio lavoro, il proprio servizio da servitore dello Stato in questi luoghi. Che impattano e fanno male anche a loro, perché, come diceva Pannella, il carcere è una comunità fatta di detenuti e di detenenti e le condizioni di vita, se negative, riguardano tutta la comunità. Quindi ecco, questo è anche il modo in cui, come Nessuno Tocchi Caino, affrontiamo le criticità legate a questo istituto che, come dice giustamente Sergio, non a caso è detto di pena.
E in chiusura, come sempre, gli appuntamenti.
Allora sì, nel salutarti Giovanna, nel salutare anche gli ascoltatori, nell'augurare a tutti buona Pasqua, ricordo anche quelli che sono i prossimi appuntamenti di Nessuno Tocchi Caino, perché nella giornata di Pasqua Rita Bernardini insieme ad Anna Briganti e altri compagni iscritti a Nessuno Tocchi Caino pugliesi si recherà in visita nel carcere di Taranto, mentre il giorno successivo saranno nel carcere di Lecce. Faremo invece sabato 6 aprile, ma magari su questo ritorniamo anche la prossima settimana, come Nessuno Tocchi Caino, il nostro laboratorio nel carcere di Re Bibbia. E quindi io davvero ti ringrazio Giovanna, vi saluto e vi auguro buona Pasqua, invitandovi anche sempre a sostenerci e a iscrivervi a Nessuno Tocchi Caino, ragion per cui vi ricordo anche il mio cellulare che è 335 8577. Grazie, grazie davvero, un saluto a tutti e a tutte.
Allora, dei diritti e delle pene termina qui, lo ritroveremo fra 7 giorni. Ringraziamo Elisabetta Zamparutti, voi però rimanete in ascolto perché i programmi di Radio Radicale proseguono.